Un uomo solo al comando, quando lo sport diventa leggenda. Prima puntata, Dorando Pietri, la folle corsa del garzone emiliano.
Cento anni dopo c'è ancora qualcuno che lo chiama Petri. Forse perché Petri suona meglio di Pietri, è più nobile. Patrimonium Petri, Ecclesia Petri e via di questo passo. E invece Dorando Pietri di nobile, da un punto di vista strettamente genealogico, non aveva proprio nulla. Era un povero Cristo di Emiliano, alto neanche 1,60 e nella vita faceva il garzone di fornaio. Non c'era molto da stare allegri nell'Italia del primo Novecento. Di soldi in giro ce n'erano pochi. L'istruzione era quella che era, di benessere neanche a parlarne. Per certe classi sociali, mangiare due volte al giorno era già un successo. Insomma, Dorando sbarcava il lunario alla meno peggio, consegnando ai clienti del forno l'alimento principe di quegli anni di vacche magre. Lo faceva in bicicletta. Decine di chilometri macinati ogni giorno, fischiettando sotto il sole primaverile, ma più spesso maledicendo la nebbia che gli entrava nelle ossa o il caldo infernale delle torri d'estate padane. Tutto quel camminare, comunque, un risvolto positivo lo aveva avuto. Dorando si era accorto di essere resistente, molto resistente. Quindi pensò bene di sfruttare quella dote per avere successo nello sport e lasciarsi alle spalle una vita senza prospettive. Il ragazzo si era così dato al ciclismo. Era anche piuttosto bravo, ma un giorno un incontro un po' troppo rude con uno sterrato lo convinse a rinunciare. Lo sport però gli piaceva e l'ambizione non gli mancava. Allora, perché non correre a piedi? Perché non partecipare a gare di resistenza? Per esempio, proprio a quella maratona che il greco Spiridon Lewis aveva vinto ad Atene nel 1896, nei primi giochi olimpici dell'età moderna. Le Olimpiadi. Un miraggio che diventò presto un'ossessione per il ragazzino di Carpi, che poi non era neanche di Carpi, ma di Mandrio, una microscopica frazione di Correggio, dove era nato il 17 maggio 1885. Le Olimpiadi. Un'ossessione. Già, perché le quarte Olimpiadi le avrebbero fatte in Italia, a Roma. Così aveva dichiarato nel 1905 il fondatore dei moderni giochi olimpici, Pierre de Coubertin, quello che un giorno avrebbe sostenuto che l'importante non è vincere, ma partecipare. Parole scippate al meno noto Ethelbert Talbot, un vescovo della Pennsylvania, che le aveva pronunciate parlando agli atleti americani nella cattedrale di St. Paul. La storia non dice se Talbot ne rivendicò mai il copyright, ma tanto si tratta della frase più disattesa di tutti i tempi. Non ci credeva nessuno, tantomeno de Coubertin. Le quarte Olimpiadi dunque le avrebbero fatte a Roma, così aveva dichiarato il re con il suo accento piemontese, e lo aveva ripetuto persino Papa Pio X, almeno così si diceva in giro. Solo il primo ministro, il vecchio Giovanni Giolitti, era ostinatamente contrario, convinto che l'Italia non poteva permettersi di spendere 500.000 lire per delle futilità. In realtà era solo che Milano e Torino si erano risentite per l'onore prospettato per Roma, ma già a quei tempi una bella motivazione etica era una premessa eccellente per una decisione sgradita al popolo. Gran politico Giolitti e anche scaltro. Non appena nel 1906 il Vesuvio si mise a deruttare e fece un po' di danni, colse la palla al balzo e di portare a Roma il sacro fuoco di Olimpia non se ne parlò più fino al 1960. Sacro fuoco, tanto per dire. La storia delle fiaccole la tirarono fuori a Berlino nel 1936. Probabilmente il garzone restò deluso, ma era uno che non mollava facilmente. Continuò ad allenarsi e a partecipare alle sue prime corse agonistiche. Nel 1905 a Parigi il Gran Salto. Dorando vinse la sua prima gara importante, una 30 km con 6 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Il 1906 fu l'anno dei Giochi di Atene. Era il decimo anniversario della rinascita delle Olimpiadi e il solito barone, anche per rilanciare la sua creatura, in crisi dopo le elezioni poco brillanti del 1900 e 1904, volle celebrare la ricorrenza con un'edizione extra. Il Comitato Olimpico naturalmente aderì all'idea del capo e concesse il patrocinio. Per la storia, il CO si rimangiò la posizione 50 anni dopo e tolse retroattivamente l'ufficialità all'evento. De Coubertin era già morto e non poteva certo protestare. Alla maratona di Atene, tra gli atleti convenuti c'era anche Dorando, che però non terminò neppure la gara. In compenso rischiò la vita. Verso il 24esimo chilometro ebbe infatti una gravissima crisi, dovuta probabilmente all'abuso di stricchinina, cui al tempo facevano ricorso molti concorrenti, per non dire tutti. Di un regolamento antidoping neanche a parlarne. In ogni caso, Pietri fu costretto al ritiro e per qualche istante sembrò vicino al collasso definitivo. Poi si riprese, ma l'avventura ateniese non gli lasciò sicuramente buoni ricordi. Il suo fisico, tuttavia, non ne risentì più di tanto e il garzone riprese ad allenarsi per l'obiettivo più importante, le Olimpiadi del 1908. Alla fine le avevano assegnate a Londra e proprio nella capitale inglese, nel 1907, un nuovo ostacolo sembrò sbarrargli definitivamente il cammino. Durante la gara di selezione per i giochi, Dorando si prese un'insolazione che lo costrinse ancora una volta al ritiro. Addio sogni di gloria? Neanche per idea. Era un testardo, l'abbiamo già detto. Si mise l'impegno e alla fine conquistò il lasciapassare per i giochi, vincendo una 40 km con il buon tempo di 2 ore e 38 minuti. Dorando giunse in Inghilterra qualche settimana prima della gara e si stabilì in una locanda di Soho, un quartiere non proprio rinomato. Gli mancavano i mezzi, non certo la volontà. Tutti i giorni lasciava la locanda di prima mattina e correva fino allo sfinimento sulle strade e nei parchi londinesi. Nel quartiere impararono a riconoscere quel piccolo italiano dei baffetti curati che non mollava sino a quando non aveva compiuto il percorso che si era prefissato. Venerdì 24 luglio, il giorno della maratona, ai nastri di partenza nel parco di Windsor, c'era anche il 23enne Dorando Pietri da Carpi. Si presentò imbragato in un paio di pantaloni scuri che gli arrivavano al ginocchio, maglietta chiara e maniche corte, un berretto calcato in testa. Certo, non faceva una figura marziale il giovane Emiliano e in questo non aiutava davvero la sua stazza di mini mosca. Del resto, importava poco. Non che gli altri fossero abbigliati molto meglio. L'idea della maratona olimpica era venuta a un francese, Michel Brel, e De Coubertin, pronto come sempre a queste cose, l'aveva fatta sua. Era la prima volta che la maratona si correva sulla distanza di 42 km e 195 metri. Le 26 miglia inglesi tra la terrazza orientale del castello di Windsor e l'ingresso allo stadio di White City, più le 385 yard per arrivare proprio sotto la tribuna reale. Per la cronaca, dal 1924 questa lunghezza divenne definitiva. Ma torniamo al parco di Windsor. Dei 75 concorrenti iscritti alla gara se ne presentarono solo 55. Tra questi un altro italiano, il romano Umberto Blasi, che poi non riuscì a portare a termine la corsa. Si ritirò infatti dopo 7 miglia, stremato dal caldo umido di quel pomeriggio, il primo di tempo buono dopo giorni di tipica pioggia londinese. Adorando era toccato il numero 19 che gli venne appiccicato sulla maglietta proprio all'altezza della pancia. Alle 14.33 la principessa del Galles diede il via alla gara. L'Emiliano non era certo tra i favoriti, quasi tutti atleti di area inglese. Il più gettonato era il pelle rossa canadese Tom Lombot. L'indiana aveva vinto la terribile maratona di Boston nel 1907, sotto una coltre di neve, ma lo guardavano tutti con un po' di sospetto. Era in odore di professionismo e in quegli anni il professionismo era considerato la più abietta tentazione del demonio. Buone possibilità venivano assegnate al sudafricano Charles Efferon, senza dimenticare l'idolo di casa, il fortissimo Alexander Duncan. Ad onor del vero bisogna aggiungere che non c'era solo la potenza atletica ad orientare i pronostici sugli atleti del Commonwealth. Un buon peso lo avevano anche le giurie. I giudici infatti non brillavano né per competenza né per imparzialità. Errori e decisioni balzane erano all'ordine del giorno. Ne avevano fatte le spese i fortissimi canottieri americani. Gli erano stati fatti prevenire orari sbagliati e così erano giunti troppo tardi per disputare le gare sul Tamigi. Un errore innocente, si intende. In compenso, non era andata meglio ai favoriti schermitori francesi, costretti a battersi fra di loro sin dalle prime eliminatorie. Al tirar delle somme, gli inglesi avrebbero poi conquistato 54 medaglie d'oro contro un totale di 53 di tutte le altre nazioni messe assieme. Una superiorità schiacciante e indiscutibile, un po' sospetta, se vogliamo. Intanto la maratona di Londra era in pieno svolgimento. Pietri sembrò per buona parte della gara dare ragione ai suoi detrattori, mantenendo un'andatura regolare che lo allontanò subito dalle prime posizioni. Sino a 3 miglia dal traguardo d'Orando continuò con il suo solito passo, seguito come un'ombra da un paio di amici in bicicletta, anch'essi con il fatidico 19 appuntato sugli abiti. In realtà quella di Pietri fu una scelta saggia, perché era stata proprio la fatica degli strappi, combinata all'effetto dei farmaci assunti, a causargli un paio d'anni prima la debacle di Atene. Il modenese aveva imparato la lezione, ma solo Dio sa cosa passò per la testa del giovane quando vide i suoi più quotati avversari prendere il largo. Fu Longboat, il pelle rossa, ad andarsene per primo. Filava come un treno e dopo qualche minuto svanì alla vista. Magari la tentazione di corrigli dietro ed acchiapparlo d'Orando la ebbe, e come se la ebbe. Non è simpatico vedere andar via il favorito in una maratona olimpica quando si avrebbero le forze per inseguirlo. Anche Elloran prese il largo. A 24 chilometri dall'arrivo era in testa, seguito da Longboat. D'Orando era già a 2 minuti. Poi lo svantaggio si fece via via abissale, più di 2 miglia, un'enormità. Impietosamente lo segnalarono a Pietri che, ancora una volta, non fece una piega e dominò l'impulso ad accelerare. Mentre 27 concorrenti si ritiravano, cedendo uno dopo l'altro alla tremenda fatica e all'abuso di sostanze chimiche, il ragazzo italiano scivolò indietro, verso le retrovie, superato anche dagli inglesi che, incitati dal pubblico, davano tutto ciò che avevano nelle gambe. I chilometri si accumulavano e l'acido lattico proseguiva nella sua azione devastante. Anche se mancano le prove, è possibile che D'Orando si sostenesse con qualche intruglio chimico, come la stricchinina o la tropina. L'omino di Carpi, comunque, continuava la sua corsa, ostinato come un piccolo mulo. Ormai mancavano 3 miglia a White City. Qualcuno raccontò che qui avvenne un fatto piccolo ma decisivo. Dicono che Pietri si sia rivolto ad uno spettatore e abbia chiesto quanto mancava alla fine. Sia che lo spettatore si fosse sbagliato, sia che il ragazzo fosse stato tradito dal suo inglese approssimativo, la Vox Populi vuole che capisse 1,5 miglia. Era il momento dello scatto, quello che D'Orando aveva aspettato per tutta la gara. Peccato solo che fosse in anticipo. Assistito da un'organizzazione di squadra piuttosto approssimativa, l'italiano iniziò uno sforzo che doveva terminare 2,5 chilometri dopo. Finì invece per durare il doppio. In ogni caso, a 4 chilometri dall'arrivo, il primo obiettivo era raggiunto. Gli atleti inglesi, stremati dallo sforzo, avevano ceduto allo schianto e il modenese li superò tutti assieme, quasi senza accorgersene. Da qui in poi la maratona del 1908 entrò nella storia dello sport. Longboat, l'indiano, aveva sì grandi doti atletiche, ma era decisamente carente sotto il profilo della disciplina. Per calmare la sete, peraltro giustificata dal clima e dallo sforzo, il canadese pensò bene di attaccarsi a una bottiglia di champagne e di scolarsela ad un fiato. Pietri, non si sa se con soddisfazione o con compatimento, lo vide per qualche attimo mentre sdraiato e ancora ansimante in un prato ai margini del percorso, beveva beato e totalmente dimentico della gara. Ormai D'Orando era secondo e la battistrada Efferon rimanevano solo un paio di centinaia di metri di vantaggio. In proposito, C'è un articolo che lo stesso Pietri firmò il 30 luglio sul Corriere della Sera, un testo, diciamolo pure, un po' troppo ben scritto per essere tutta farina del sacco del panettiere emiliano. Comunque sia, vanno riconosciuti all'articolo numerosi pregi. Un vero tocco di classe, per esempio, è lo sguardo triste che il sudafricano, in piena crisi e in procinto di sdraiarsi sconfitto, avrebbe gettato verso il rivale che lo stava superando lungo il cavalcavia di Wimbledon. Mancava poco più di un chilometro allo stadio di White City. Racconta Pietri che a quel punto perse il controllo su se stesso. Nessuno ha mai appurato se fu solo un problema psicologico o se ci sia stata anche una componente farmacologica. Resta il fatto che l'italiano, invece di rallentare come un minimo di prudenza avrebbe imposto, dato il vantaggio ormai incolmabile che sapeva di avere, si fece prendere da una specie di delirio di onnipotenza. La folla si faceva sempre più fitta mano a mano che il traguardo si avvicinava e Dorando pareva quasi accelerare. Non vedeva più nessuno, sentiva solo l'incitamento del pubblico. Non che sia difficile comprendere il suo stato. Quello era il momento di tutta una vita. Una foto ce lo mostra ancora piuttosto pimpante mentre, seguito dai due amici in bicicletta, corre tra le rotaie del tram, tra ali di gente assiepata. E improvvisamente, superata una curva, il ragazzo si trovò davanti, parole sue, una massa grigia che pare un bastimento con il ponte imbandierato. È lo stadio. Poi, più nulla, il blackout totale. Erano le 17:18, 2:45 dopo il via. Possiamo solo immaginare cosa provasse il garzone di Carpi. Forse la stanchezza lo travolse in un attimo, forse solo in quel momento la certezza della vittoria fece crollare il senso di invincibilità che lo aveva sorretto per 26 miglia. Di certo Pietri sentì l'urlo degli spettatori assiepati sulle gradinate del White City Stadium. Erano tanti, un'enormità, 50.000, qualcuno disse 75.000, un oceano di folla che ruggiva come in un moderno colosseo. Muovendosi quasi per inerzia, Dorando imboccò la porta dello stadio ed entrò in pista. Ormai non ragionava più e sbagliò addirittura la direzione di corsa. Furono i giudici a farlo tornare indietro. Il traguardo, lontano solo 325 metri, dovette sembrargli un miraggio infinitamente remoto. Sugli spalti cominciarono ad intuire il dramma. A poco si fece il silenzio, un silenzio irreale, gravido di emozioni sospese. Dorando cadde. Si rialzò per pura forza di volontà e forse già con l'aiuto di qualcuno, ma cosa importa? Continuò barcollando. La sua personale via Crucis durò 9:46, lunghi come frammenti di eternità. Altre 4 cadute e ogni volta il ragazzo si rialzò, testardo e orgoglioso, ignorando l'acido lattico che gli devastava i muscoli, il cuore che gli martellava furioso il petto, le fitte e i polmoni avidi di aria, ancora pochi metri. Per la sesta volta le gambe cedettero e fu davvero troppo. Pietri provò a rialzarsi, ma il corpo non rispondeva più. Il tempo fu come rallentato. Tutto il White City Stadium, ipnotizzato, fissò il punto in cui la sagoma del piccolo italiano giaceva sulla pista. Solo pochi metri. Poi accadde qualcosa di straordinario. Un uomo baffuto ed elegante, con in testa una paglietta e in mano un enorme megafono, rialzò Dorando, ormai semisvenuto. Lo sorresse e lo accompagnò, anzi, lo trascinò di peso oltre il filo di lana. Quel signore, che appare in tutte le fotografie dell'epoca, era un giudice. Con quel gesto spontaneo, entrò anche lui nella storia, almeno in quella sportiva. La leggenda vuole che quell'uomo fosse addirittura Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes. Non è vero, naturalmente. In realtà si trattava di un più modesto Mr. Jack Andrew. Sir Arthur però non era distante. Si trovava a pochi metri dalla scena del dramma, a bordo pista, insomma, come inviato del Daily Mail. La maratona di Pietri era finita. Erano le 17:28 e la sua corsa era durata 2:54:46. Mentre il pubblico, liberato di colpo da un peso invisibile, esplodeva in un'ovazione senza fine, l'americano Hay superò anch'egli la linea d'arrivo, 32 dopo Pietri. Poi arrivò il sudafricano Heffron e poi ancora altri 25 atleti. Che dire? Forse ebbe ragione John Hayes a sporgere reclamo subito dopo. Tant'è che la protesta fu accolta e, ironia della sorte, al giudice Jack Andrew toccò di sanzionare il proprio operato, squalificando l'italiano dopo averlo aiutato. Hayes però non si rese conto di aver attentato a una leggenda. Oltre alla medaglia d'oro ci guadagnò, infatti, un diluvio di critiche e di insulti da tutto il mondo. O magari contribuì anche lui a crearla, quella leggenda, chissà. Tutto quello che avvenne dopo, la premiazione della regina Alessandra con la coppa d'argento alta 32 centimetri, le congratulazioni del re d'Italia, l'immancabile copertina della Domenica del Corriere e le vittorie sullo stesso Hayes in due seguitissime rivincite non aggiunsero nulla alla favola di Pietri. Io fui colui che ha vinto e perso la sua vittoria, dirà di sé Dorando. La sua leggenda iniziò e finì lì, su quella pista inglese, con la vittoria olimpica accarezzata, raggiunta e poi sfuggita via, proprio come un sogno di mezza estate. È passato un secolo da quel pomeriggio. Dorando Pietri morì a Sanremo il 7 febbraio 1942, ma la sua storia commuove ancora oggi il mondo intero.
Polvere di stelle, curiosità, aneddoti e approfondimenti della storia dello sport.
Questione di bandiere. Il 13 luglio 1908 il White City Stadium di Londra ospitò la cerimonia d'apertura dei quarti giochi olimpici. Anche se le gare erano iniziate già dal 24 aprile, si trattò comunque di un progresso. Dopo i fasti d'Atene 1896, le due seguenti disgraziate edizioni non avevano avuto un tale onore. Di fronte a re Edoardo VII in grande uniforme e alla regina Alessandria in completo blu pallido, avrebbero dovuto sfilare gli emblemi di 22 nazioni, rappresentate da più di 2000 atleti. Avrebbero dovuto, si diceva. In realtà sfilarono solo 21 vessilli e non senza qualche incidente. La cerimonia fu infatti il teatro di una piccola guerra delle bandiere, già iniziata nei giorni precedenti. La Finlandia, granducato vassallo dello zar con concrete ambizioni di indipendenza, avrebbe voluto portare il proprio stendardo, ma il Comitato Internazionale Olimpico, su pressione russa, glielo vietò. Fu così che il coraggioso paese scandinavo partecipò alla rassegna tristemente e senza un simbolo nazionale. Altri problemi vennero da Irlanda, Scozia e Galles. A loro Londra negò rappresentative autonome. Furono però soprattutto Svezia e Stati Uniti a risentirsi perché le loro bandiere non erano state issate sui pennoni dello stadio. Pare che si trattasse di una semplice trascuratezza, ma i due paesi la giudicarono una grave offesa e reagirono in modi diversi. La Svezia con un pretesto ritirò i propri atleti dall'importante torneo di lotta. Gli Stati Uniti furono più plateali e rischiarono l'incidente diplomatico. Al passaggio davanti al palco reale, il portabandiera degli Stati Uniti rifiutò di abbassare l'insegna stelle a strisce, come prassi, cerimoniale e semplice educazione avrebbero richiesto. Nessuno può dire se il pesista Rose pronunciò davvero la frase che gli fu attribuita: «La nostra bandiera non si abbassa di fronte a nessun fottuto re della terra». Resta il fatto che il suo gesto fu molto poco apprezzato dai 35.000 presenti, già irritati dal freddo della piovosa giornata londinese. Per la cronaca, il pesista Ralph Rose, californiano corpulento e deriso dalla stampa, vinse il torneo olimpico, così come aveva fatto a St. Louis nel 1904 e come avrebbe fatto di nuovo ad Amsterdam nel 1912, nel lancio a due mani. Testo di Danilo Francescano. Voci narranti Sandro Daneri ed Enrica Salvatori. regia di Marco Della Croce. info@storiedisport.it